Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Well, your railroad
gate, you know I just can't jump it. Alessandro Robecchi ha la straordinaria capacità di scattare una fotografia narrativa della società in cui siamo immersi, con tutte le sue contraddizioni e anche le piccole miserie umane. Lo fa, devo dire, con grande ironia attraverso i suoi romanzi in cui compaiono diversi personaggi. C'è Carlo Monterossi, autore televisivo della TV commerciale, che lui definisce la grande fabbrica della merda. C'è poi il suo amico investigatore privato Oscar Falcone, l'ex poliziotta Agatina Cirriè, gli agenti di polizia Ghezzi e Carella. Se nel penultimo romanzo I cerchi nell'acqua, diciamo che Monterossi aveva un po' ceduto il passo a Ghezzi e Carella ed era rimasto sullo sfondo, in questo nuovo, che si intitola Flora, pubblicato come gli altri da Sellerio, il Monterossi si riprende la scena, ma diciamo che la scena è dominata soprattutto da lei, da Flora, la conduttrice TV di successo, la regina del trash e delle lacrime finte, la manipolatrice della TV del dolore, che viene ripresa come sempre con una luce bianca che la rende eterea e quasi immortale. Alessandro, da quando ho iniziato a leggere i tuoi romanzi, devo dire che il personaggio di Flora mi ha sempre affascinato. Ora, finalmente, devo dire, le hai dedicato un intero romanzo. Perché?
Ma insomma, Flora era lì che covava sotto la cenere, anche perché Flora è il grande tormentone del mio protagonista, Carlo Monterossi, che si è inventato questo programma Crazy Love, che era anche un'idea carina quando se l'è inventata lui, se vuoi romantica, ecco, diciamo così, raccontiamo le vite delle persone normali, solo che quando quella roba lì poi cade nelle mani della grande TV commerciale, diventa una cosa di ascolti, prime serate, audience, curve Auditel e con conseguenti incassi, e quindi diciamo Flora è per Carlo Monterossi quello che lui ha creato, per cui è servito, riverito, pagato, invidiato, ma che lui detesta, e quindi
detesta così tanto che ormai ne è uscito anche fuori un po', perché lui non fa più l'autore televisivo ma si tiene un po' in disparte, diciamo, dalla creatura che ormai gli è sfuggita di mano.
Sì, è il tormentone del Monterossi, è quello me ne vado e poi non riesce mai.
Mai, perché insomma guadagnare comunque gli fa comodo.
Sì, è un po' incastrato in quel meccanismo diabolico in cui c'è che lui lo repelle, insomma, questa fucilazione del pudore, questa una vera pornografia dei sentimenti, no? Perché poi le flore che vediamo in natura sono parecchie, si va da quelle del, non so, del disastro familiare alla cronaca nera, alle corna, insomma c'è tutto il campionario della miseria umana.
Diciamo che hai molte ispirazioni dalla realtà, dalla TV reale.
Sì,
diciamo
sì,
la verità.
Va bene, ma lì non c'è neanche bisogno di fare il paradosso, perché è già tutto talmente paradossale a volte che super. Io infatti ho sospeso la visione di quella TV trash mentre scrivevo, perché avevo paura che mi superassero nel paradosso.
Cioè che la realtà superasse la tua fantasia, appunto.
Esatto,
di scrittore.
Sì.
Ecco, però c'è una cosa molto fantasiosa in questo romanzo che per fortuna rimane solo fantasia, e cioè il rapimento di Flora, di questa conduttrice TV, perché, lo diciamo, questo è un romanzo meno noir degli altri, è un romanzo, io detesto le definizioni, ma insomma diciamo che è più un romanzo a tutto tondo, è quasi una commedia umana, insomma. Flora viene rapita, ma da strani rapitori. I rapitori sono Corrado e Caterina, due personaggi molto affascinanti, perché loro chiedono sì un riscatto, questo lo possiamo dire, tanto si capisce dalle prime pagine, 10 milioni di euro, ma hanno soprattutto una richiesta molto molto insolita, cioè poter trasmettere un'ora di trasmissione, che naturalmente è segretissima, cioè nessuno sa che cosa verrà trasmesso in quest'ora di trasmissione. Ecco, a modo loro, Corrado e Caterina sono due, come dire, romantici.
Sì, senza dubbio, ma sono romantici, situazionisti, dadaisti, surrealisti, sono, come dire, tutto quello che non abbiamo in questo momento, sono un fremito culturale, una provocazione, e decidono di rapire Flora gettando nello sconcerto, questa è anche una parte del libro, il paese che reagisce in modo scomposto, c'è cioè il partito della trattativa, il partito della fermezza, i media si dividono e si mangiano questa storia per giorni e giorni, che è poi alla fine l'effettivo lancio di quell'ora di trasmissione chiesta dai banditi, che noi non sapremo. Ci sarà, non ci sarà, perché vedi, è vero questo meccanismo forse è un po' meno noir, però io quello che chiedo al noir non è tanto il morto sul pavimento, insomma, che naturalmente se c'è, per carità, fa parte del genere, ma quello che chiedo è un'attenzione che metta il lettore nella situazione di dire, beh, adesso che succede? Adesso come se la giocano? E questo mi sembra qui sia riuscito, anche se è vero che anch'io su quelle etichette, il noir, il giallo, ah, ma però è un po' meno, è un po' più, mi sembrano un po' irrilevanti, insomma. Cioè io credo che comandi la storia. Cioè, io ho una bella storia da raccontare e se questa storia vi tiene incollati fino alla fine sono più contento, ecco.
Io confermo che questo è un romanzo che ha un grandissimo ritmo, anche perché lo diciamo, che cosa andrà in onda, se qualcosa andrà in onda in questa famosa ora, lo si capisce solo dalle ultimissime pagine. Quindi come lettrice sono stata incollata perché volevo sapere, insomma, come andasse a finire. Quindi la trama c'è, esiste e lotta insieme a noi, potremmo dire un po' così. Ecco, a proposito però della tua capacità di osservare le piccole miserie umane, questa c'è sempre perché va bene, Flora è sicuramente un personaggio, è quasi una macchietta di se stessa, abbiamo detto, ma ci sono tutti personaggi che decidono di commettere il crimine o di essere complici. C'è per esempio un cameraman che viene appunto ingaggiato perché bisognerà realizzare questa ora di video televisivo, che decide di accettare perché, insomma, lui lavora qualche giornata sì, qualche giornata no, e soprattutto vede passare di fronte a sé un sacco di gente che guadagna un sacco di soldi. Ecco, questa è una miseria umana molto piccola e anche forse comprensibile. C'è sempre un tuo sguardo ironico, ma anche molto umano sui personaggi.
Sì, è vero, a me interessano i personaggi minori, ma soprattutto in una situazione del genere, davanti a un delitto così clamoroso, diciamo, come il rapimento della regina della TV, che tutti conoscono, cioè non esiste un italiano che non conosca Flora, ovviamente, e quindi davanti a un crimine così ognuno ha le sue motivazioni, per cui abbiamo detto i due, Corrado e Caterina, hanno delle motivazioni che possiamo dire quasi artistiche, diciamo, e altri ne hanno altre, se vuoi, più prosaiche, ecco, però non la chiamerei miseria umana, la chiamerei una grossa delusione di quello che ci si aspettava e che non è arrivato, e anche un po' un istinto di ribellione. Le miserie sono semmai altre, le miserie sono ammannire in continuazione alla gente delle storie pettinate, finte, sono mentire in continuazione, sono barattare delle intimità della gente in cambio di audience. Ecco, queste sono le vere miserie piccole. Piccole, grandi, medie, insomma, della vita, mentre la banda che rapisce Flora, di cui poi non posso dire più di tanto, ovviamente, perché è pur sempre un noir, ha diverse motivazioni. Io credo che raccontare una storia sia anche, come dire, trattare con onestà i personaggi. I cattivi sono cattivi, ma non è detto che siano solo cattivi. I buoni sono buoni, ma nessun buono è buonissimo, non so come dire. E quindi nelle sfaccettature, secondo me, e anche e soprattutto in quelle dei personaggi minori, sta un po' il sapore che uno vuole dare alla storia. Poi non so se ci sono riuscito, però io ci provo, insomma.
Ecco, in questo romanzo hai messo molto in evidenza, come dire, un contrasto stridente appunto fra la volgarità di certa TV, la miseria, quella che tu definivi giustamente, quella è la miseria, e invece la cultura alta. A un certo punto interviene, ecco, no, non posso dire troppo, però si fa riferimento a un poeta surrealista francese che era morto nel 1945 in un campo di concentramento. Insomma, mescoli, diciamo così, la cultura alta e il trash. C'è, come dire, una denuncia quasi sociale di Alessandro Robecchi, uomo di cultura?
Ma sì e no, è una domanda difficile perché non mi piace la contrapposizione tra cultura popolare bassa, diciamo così, ma a volte anche volgare, perché no? E invece la cultura alta, il poeta. No, non era tanto questo quanto l'idea di mischiare due mondi totalmente, veramente agli antipodi, cioè l'ultima cosa che ti viene in mente se guardi quella TV lì è Robert Desnos, non so come dire, cioè un poeta surrealista francese nato nel 900. E dall'altro lato però Desnos era anche un poeta molto popolare che aveva fatto Fantomas alla radio, sto parlando degli anni 30, quindi insomma non l'altro ieri, e che era a suo modo anche molto popolare, ha scritto delle filastrocche per bambini quasi in codice per denunciare l'occupazione nazista, che sono diventate poi molto popolari, le ha cantate Juliette Gréco nel dopoguerra. Quindi non è tanto una contrapposizione cultura alta, cultura bassa, è una contrapposizione tra roba buona e roba stantia. Io mi accorgo che quello che mi manca non è tanto Desnos o i surrealisti, ovviamente, perché sono passati 100 anni, però qualcosa che dia una scossa alla società, una gomitata, come fece, non so, il punk negli anni 70, o il futurismo russo negli anni di Majakovskij, o la Parigi degli anni 20. Ecco, una cosa che cambia i parametri della cultura corrente. Ecco, questo sì, questo mi manca molto.
Ecco, diciamo anche questo lo possiamo dire, che i rapitori di Flora non sono appunto cattivi, non le fanno del male, anzi, la loro intenzione è quella proprio di convincerla, di sedurla per arrivare a creare poi questa famosa ora di programma televisivo. Quando parli di Flora, tu dici: Flora, occhi fissi nella telecamera come se guardasse dentro l'anima di ogni singolo spettatore. Insomma, Flora anche le sue qualità, chissà, forse il Monterossi inizierà un pochino a ricredersi senza dire troppo, eh?
Oddio, no, questo non lo dico perché se lo scoprirà ogni lettore, poi ogni lettore ha i suoi, come me del resto, ha i suoi rapporti con il Monterossi, quindi ognuno lo prende per il suo verso. Quindi no, questo non lo dirò. Però diciamo che è vera questa cosa della seduzione, della fascinazione, cioè persino Flora, che è il cinismo televisivo fatto in persona, persino Flora capisce che in quel disegno, in quel piano dei matti, c'è qualcosa che l'attira, che la affascina in qualche modo. Un po' sarà la sindrome di Stoccolma, non lo so, io non sono mai stato rapito, quindi non posso saperlo.
Beh, c'è da dire che a un certo punto i rapitori le danno da leggere anche dei libri. Adesso non ricordo se era Guerra e Pace o un altro, e lei rimane un pochino spiazzata.
Il dottor
Il
Zivago.
dottor Zivago, ecco, era il dottor Zivago,
Se lei dice:
esattamente.
ah, ma è lungo, ma che mi leggo 500 pagine, e dopo 10 minuti è lì che piange per l'amore perduto di Lara, e le sta bene, così impara.
Quindi, insomma, diciamo che a un certo punto Flora, forse, chissà, insomma, cederà,
Non,
forse,
ma chi lo sa, ma
chi lo
non si
sa,
può
chi lo sa, non si può
dire.
dire, non diciamo assolutamente niente. Grazie allora ad Alessandro Robecchi, ora in libreria con Flora, devo dire un libro bellissimo, questo lo diciamo senza che Robecchi ci ascolti perché altrimenti si monta troppo la testa, ed è pubblicato da Sellerio. Ricominciamo di nuovo in collegamento, grazie Alessandro Robecchi per essere stato con noi.
Grazie Alessandra, è sempre un piacere. Grazie mille. Ciao a tutti gli ascoltatori.